Quello che è importante, ecco, dicevo, è che la parola di Dio ha una capacità incredibile di trasformare la nostra vita se solo riusciamo ad accoglierla. E quello che sentivo oggi riguarda un problema di crescita, un problema di naturale crescita. Mi avete sentito sempre dire che i bambini sono dei privilegiati nel regno di Dio. Da quando Gesù esclama, giubila nello spirito e dice: Padre, ti ringrazio perché hai nascosto queste cose ai savi, agli intelligenti, le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Quindi in quel caso è bello essere piccoli fanciulli. Ancora Gesù tante volte prendeva un bambino e diceva: se non diventate come questi piccoli bambini non potrete né vedere né entrare nel regno di Dio. Quindi ancora una volta è molto invidiabile essere un piccolo bambino. E ci sono tante parti nella scrittura dove siamo esortati ad essere bambini, però io non vorrei che queste parti per qualcuno significassero quasi che dobbiamo rimanere bambini in altri aspetti della nostra vita, dove invece lo Spirito Santo cerca di farci crescere, cerca di farci arrivare allo stadio di giovani, allo stato di padri, allo stato di uomini fatti alla stessa statura di Cristo. E quindi questa mattina sentivo brevemente di descrivere quello che può essere un passaggio, quello che può essere una crescita che ci porti dallo stadio di bambini, bambini a, che appetiscono il puro latte della parola, quello che vogliamo, sì, ma a uno stadio un poco più avanzato. Ne abbiamo parlato tante volte, ma questa mattina c'è un verso che prendiamo come punto di partenza di questa breve dissertazione sulla parola di Dio e sul progetto di Dio. Prima Corinzi, capitolo 13, verso 11, dopo quella parte meravigliosa dell'inno alla carità, dove veramente c'è un'apoteosi del progetto di Dio, dove lo Spirito Santo fa vedere con chiarezza che quello che importa nella vita del cristiano non è che sposti le montagne, non è che parli le lingue di tutti gli angeli o che sia, non è che profetizzi. Dopo quella parte dove si parla della importanza dell'amore, della carità, a un certo punto, al verso 11, l'apostolo Paolo dice in questa maniera: quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Qua non c'è scritto agivo da bambino, evidentemente, però ecco, è comprensibile. Ma quando sono diventato uomo, ho smesso le cose da bambino. Partiamo da questo verso questa mattina per vedere cosa lo Spirito Santo vuole comunicarci. Io credo che realmente l'infanzia è un'età particolare. L'infanzia è un'età bellissima, è un'età dove sicuramente si formeranno molte aree del nostro carattere. Secondo la maggioranza di psicologi si pensa che nei primi 3 anni di vita la personalità del bambino viene così influenzata in maniera così forte da condizionare tutto il resto della sua vita. E noi in qualche modo siamo stati bambini. Siamo stati bambini nel senso reale del termine. Io credo che anche qui Vincenzo, che già c'ha una bella prestanza fisica, così è stato un bambinetto piccolino che magari si nascondeva, forse si nasconde ancora ogni tanto pure ora. Quindi fisicamente, psicologicamente siamo stati dei bambini. Io non so se voi vi ricordate quando eravate bambini. Alcuni riescono a cancellare completamente l'immagine di piccoli bambini, sembrano nati grandi, almeno così dal punto di vista esterno. Ma è importante capire, è importante ricordare che esiste uno stadio di infanzia dove sicuramente intanto abbiamo vissuto esperienze diverse. Non tutti abbiamo avuto gli stessi genitori, qualcuno forse non l'ha avuto neanche il genitore. Non tutti abbiamo incontrato le stesse esperienze, non tutti ci siamo confrontati con lo stesso tipo di realtà. Quindi nell'infanzia di ognuno di voi ci sono fattori diversi, ci sono azioni diverse, ci sono esperienze diverse che hanno formato la vostra personalità. E così a un certo punto anche nella vita secolare, nella vita umana, nella vita normale, vi siete cominciati a sentire dire: non potete fare più i bambini. Che significa questo? Significa che al di là di quel desiderio che ognuno di noi esprime da bambino, perché il bambino cosa dice? Voglio essere grande, voglio essere grande, voglio crescere, voglio fare questo, voglio fare quell'altro. Perché? Perché tante volte gli viene detto: no, sei ancora bambino, queste cose non le puoi fare, sei ancora piccolo. Quindi c'è un desiderio grande, forte nel bambino di crescere, però poi sembra strano, ma quando si dovrebbe essere cresciuti è come se certe aree della nostra vita rimanessero ancora bambine, rimanessero piccole, rimanessero ancora con un tipo di logica caratteristica del bambino. E tutto questo in un certo senso si può passare nel piano spirituale, si può passare nella dimensione spirituale. E leggiamo qualche verso per entrare ancora di più in questo argomento e comprendere cosa Dio ci vuole dire questa mattina. Ebrei 5:11, c'è una dissertazione meravigliosa che lo scrittore della lettera agli Ebrei fa sulla grande azione di Gesù nel imparare l'obbedienza dalle cose che soffre ed essere dichiarato sommo sacerdote secondo Melchisedec. Non possiamo approfondire l'argomento, ma è un argomento molto interessante, qualche volta ci torneremo. E infatti, come come lo scrittore alla lettera agli Ebrei dice al verso 11, e su questo argomento avremmo molte cose da dire, ma è difficile spiegarle a voi perché siete diventati lenti a comprendere. Infatti, dopo tanto tempo dovreste essere già maestri, invece avete di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi elementi degli oracoli di Dio. Siete giunti al punto che avete bisogno di latte e non di cibo solido. Ora, chiunque usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia perché è bambino, ma il cibo solido è per gli adulti, per quelli cioè che per via dell'uso hanno le facoltà esercitate a discernere il bene e il male. Qui c'è una rivelazione grandissima in questa scrittura, e certamente il dramma dello scrittore, ispirato per lo Spirito Santo, è il fatto che a un certo punto, nel momento in cui deve avvenire quel processo di crescita naturale, così come nel mondo naturale, spirituale, così nel cammino spirituale, c'è qualche cosa che non ci vuole fare crescere. Ci sono degli ostacoli, ci sono degli impedimenti. È come se a un certo punto della nostra vita diventassimo lenti a comprendere. Non so se vi è capitato mai, dice, non c'è miglior cieco di chi non vuole vedere. Diventiamo lenti a comprendere. È come se Dio ci chiama un passo più avanti, dicevamo all'inizio di questo culto, ci vuole promuovere in Serie A, ci vuole portare avanti, e noi siamo lenti a comprendere, abbiamo difficoltà, sembra che Dio parli un linguaggio incomprensibile per noi, sembra che Dio parla un linguaggio che non incontra la nostra chiarezza interiore. E lì il dramma è di nuovamente dovere ricominciare dai primi elementi, quindi ripartire dal latte e non dal cibo solido. E chi usa il latte, vedremo meglio la caratteristica del bambino, non ha esperienza della parola di giustizia. Che significa? Esperienza della parola di giustizia. Intanto una parola importante, esperienza. Cos'è che, per esempio, è carente nella vita di un bambino? L'esperienza. L'esperienza è uno dei problemi più grandi, perché se voi studiaste un attimo lo sviluppo psicologico del bambino, è l'esperienza che determina poi i confini della sua vita, che determina le acquisizioni, che determina la comprensione del bene e del male. L'esperienza, se prendete un bambino e lo tenete chiuso in una stanza, senza dargli nessuno stimolo, sapete, non svilupperà neanche il linguaggio. È un bambino, a tutti gli effetti, fisicamente, è reale, è tutto a posto, ma senza gli stimoli, senza le esperienze, senza una relazione vera con la realtà, non si svilupperà. E così è anche con il cammino spirituale. Si può crescere, nel senso lasciare passare gli anni in cui noi siamo convertiti, ma in qualche modo non fare esperienza della parola di giustizia e quindi rimanere ancora bambini, volere sempre il latte, 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 latte. Il latte purtroppo non lo posso bere, mi piace. Il latte, che è sicuramente un alimento fondamentale, ma è per i bambini. Cibo solido per gli adulti. Quelli, attenzione, che per via dell'uso, ancora una volta, via dell'uso. Cosa significa via dell'uso? Ancora una volta questa esperienza. Ricordate come la parola di Dio ci consiglia per fare esperienza della volontà di Dio? Chi se lo ricorda? Quale verso dice? Cosa consiglia la parola di Dio per fare una esperienza della volontà di Dio, per conoscere per esperienza la volontà di Dio? Romani, quando parla, non è 5, è Romani, mi pare che sia 10, quando parla del rinnovamento della mente, quando parla del cambiamento della struttura mentale, quando parla di questo processo importantissimo per entrare in una esperienza della volontà di Dio. La possibilità di entrare in un'esperienza della volontà di Dio è condizionata dalla nostra mente, dai nostri pensieri, da tutto quello che ancora nella nostra mente non è rinnovato. Mentre l'esperienza che ci pone poi nella età adulta è quell'esperienza che ci permette di distinguere quando qualcosa la possiamo mangiare e quando non la possiamo mangiare, quando è caldo e quando è freddo, sensazioni più semplici, quando è pericoloso e quando non è pericoloso. Tante chiarezze che nascono proprio nella esperienza. Allora cominciamo a vedere questa immagine del bambino che all'inizio, in senso spirituale, è neonato, cioè tutte le qualità, tutte le capacità, ma ancora non ha la capacità di discernere, quindi deve crescere, deve maturare per poter discernere bene e male, per capire quale parti della sua mente sono positive, quali parti della sua mente sono negative. Voglio fare un discorso molto semplice, per capire se l'amarezza gli farà bene o gli farà male. Se, per capire se il risentimento è qualcosa di positivo o di negativo. Sapete, capire non significa semplicemente leggere la parola di Dio, perché la parola di Dio dice tante cose, ma noi tante volte non lo comprendiamo, non riceviamo questa parola, per cui non cambiamo, non comprendiamo. Ma la parola di Dio parla tanto dell'amarezza, però tante volte noi non capiamo che parla della nostra amarezza, forse parla dell'amarezza in generale. E allora io dico, lo Spirito Santo vuole guidarti, vuole guidarmi a poter mangiare cibo solido, a poter, attraverso l'esperienza della volontà di Dio, avere sviluppato queste capacità di discernere il bene e il male. Questo è fondamentale nel campo spirituale, perché questo ci farà crescere, perché questo ci guiderà al centro della volontà di Dio. Ancora avanti, facciamo un po' una collezione di qualche versetto intorno a questo argomento, prima di andare al nucleo centrale, alla conclusione di questo messaggio. Prima Corinzi, capitolo 3, verso 1. Ancora, qui è l'Apostolo Paolo che si lamenta e dice: «Fratelli, io non ho potuto parlarvi come a spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a carnali, come a bambini in Cristo». Vi ho nutriti di latte, non di cibo solido, perché non eravate capaci di sopportarlo. Anzi, non lo siete neppure adesso, perché siete ancora carnali. Quindi troviamo questo sinonimo di carnali bambini, o bambini carnali. Ed è un sinonimo importante, il che significa che per crescere e diventare uomini e donne di Dio dobbiamo imparare a non essere carnali, dobbiamo superare questo stadio normale della crescita, d'infanzia, ma che deve essere superato e ci deve portare a una fase successiva. E poi guardate un poco come esprime in questo caso l'essere bambini l'Apostolo Paolo: infatti, dato che ci sono tra di voi gelosie e contese, non siete forse carnali o bambini e non vi comportate ancora secondo la natura umana? Quando uno dice io sono di Paolo, uno io sono di Apollo, non siete voi ancora uomini carnali? Ma io voglio tradurre, non siete ancora voi bambini? Che cos'è dunque Apollo e cos'è Paolo, eccetera, eccetera? Non ci interessa il prosieguo, ci interessa solamente capire che il bambino ancora è una persona dominata, influenzata. Attenzione, non è una persona che sente la spinta della nostra carne, perché questa la sentiremo fino allo stadio di adulti. Il miracolo, ricordate, non è non sentire la spinta carnale. Il miracolo è non essere costretti a realizzarla. Quindi il problema non è quello che sentiamo, il problema è quello che abbiamo nella nostra mente, quello che sono le strutture delle nostre emozioni. E è importante capire che il cristiano bambino è un cristiano dominato ancora da queste situazioni, gelosie, contese. Ma vediamolo meglio ancora, le caratteristiche del cristiano bambino. Andiamo proprio al brano che descrive in maniera chiara qual è l'aspetto di un bambino, cioè di un cristiano carnale. Galati 5,19, quando parla in maniera molto evidente delle opere della carne, e dice in questa maniera: «Ora le opere della carne sono manifeste, e sono». Diciamolo in un'altra maniera: ora gli atteggiamenti, i comportamenti di un bambino nella fede, sono manifesti e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordie, gelosie, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altri simili cose. Quindi qui abbiamo una piccola descrizione veloce di com'è un bambino, cioè una persona che ha ricevuto Cristo nella sua vita, che ha ricevuto la gloria di Dio, ma ancora è bambino, ancora non ha scoperto la sua eredità spirituale. Ha ricevuto un'eredità meravigliosa. E tu quando hai ricevuto Gesù, hai ricevuto un'eredità meravigliosa, un mondo nuovo dove ci sono tutti gli elementi potenzialmente per crescere a immagine di Cristo, ma fino a che non scopri questi elementi nuovi, te ne andrai con le tue tendenze carnali, più o meno manifeste. Perché qualcuno potrebbe dire, questa io non ce l'ho, quest'altra ce l'ha, quello ce l'ha questa, questo, guarda, quello sicuramente. Voglio dirvi una cosa che vi sbalordirà questa mattina, che potenzialmente la tua carne ha tutte queste tendenze, che si siano manifestate o meno in comportamenti chiaramente carnali, non conta. Che tu abbia cercato attraverso meccanismi di difesa umani di rimuoverle, di sotterrarle, di nasconderle. Mi dispiace per te. Quando tu parti come nuova creatura, sei un bambino, quindi hai potenzialmente nella tua mente tutte queste spinte carnali. La differenza purtroppo è questa, che tante volte siamo bambini con la maschera e bambini senza maschera. Cioè, nel senso che ci sono quelli che lo esprimono chiaramente e quelli che lo nascondono. Dice, ma come? Allora dentro la nostra infanzia spirituale ci sono tutte queste cose? Sì, dentro la tua infanzia spirituale c'è impurità, cioè c'è il fatto che anche se Gesù è venuto nel tuo cuore, anche se la santità è un dono che Dio ti ha fatto, nella tua mente continui più o meno consciamente ad essere spinto dalla libido, da quella spinta incredibile che l'amico Freud diceva essere al centro della vita umana, cioè spinta che ti porta ad alcuni li porta magari a vedere proprio la pornografia, a cercare qualunque cosa pur di colmare questo desiderio, ma può portare a tante altre cose. Alcuni non se ne rendono neanche conto che c'hanno una spinta di impurità, ma il cristiano bambino è così, ancora ha una mente che tende all'impurità, ha dei sentimenti che tendono a lasciarsi andare, ha dei sentimenti che tendono all'idolatria. Qualcuno dice, no, idolatria io no. Quanti idoli ti sei costruito nella tua vita? Qualcuno ha idolatrato o idealizzato il rapporto di coppia, qualcuno ha idolatrato il suo lavoro, qualcuno ha idolatrato il suo figlio, sua moglie. Idoli. Stregoneria, no, dice questa proprio non. Eppure io vi dirò che dentro ognuno di voi c'è un pensiero magico. Tante volte non è che siete dati da un mago, per fare stregoneria non significa che uno deve andare dal mago, ma significa tentare di risolvere delle situazioni in maniera magica. Quante volte avete fatto abracadabra, per modo di dire, avete cercato di fare scomparire certe cose, avete cercato quasi in maniera magica di ottenere un risultato. Tante volte anche la fede può diventare stregoneria, può diventare qualcosa di magico, in cui uno dice tocco, anziché tocco ferro, dice tocco pastore. Santo vivo, no? Tocco santo morto. O tocco non so che cosa. E nella mente dell'uomo fa parte della nostra struttura di bambini, quello di ancora avere un pensiero magico in cui vorremmo quasi ottenere le cose in maniera magica, ma la fede non è una magia. E così altre caratteristiche dei bambini spirituali che questa mattina vogliamo vedere insieme molto brevemente. Inimicizie. Il bambino è uno che si sciarria. Sì, forse tu sei stato un bambino apparentemente buono. Io conosco dei bambini che sono stati così buoni, io li definisco sindrome da bravo bambino. Sapete cosa faranno? Si scioglieranno da grandi. Perché? Perché dentro di loro c'era questo spirito, c'è questa realtà. Ah, io ho detto poco fa che anche quelli che non hanno vissuto queste cose potenzialmente ce l'hanno nella mente. Quindi se non si sono sciarriati da bambini, scopriranno a un certo punto, dopo che si convertono, scopriranno di essere dei bambini. E Dio tante volte sembra strano, ma ci fa ripassare per queste cose per farci capire che ce le abbiamo dentro tutte quante. Ma ci fa ripassare da queste cose non per poi diventare stregoni o combattenti, ma ci fa passare da queste cose per capire che siamo bambini e che a un certo punto invece ci sta chiamando a crescere, ci sta chiamando a superare questi stadi, ci sta chiamando fuori da queste situazioni di bambino spirituale o di cristiano carnale, che è la stessa cosa, è un sinonimo. Quindi i bambini hanno inimicizie, discordie, gelosie. Chi è stato bambino, mamma mia, quante gelosie. Perché il regalo l'hai fatto a me, non l'hai fatto a lui? Io volevo quello, io volevo comprato quello, perché l'hai comprato a lui? Mi hai comprato quello? No, invidie, gelosie. Ma solo dei bambini? O c'è una parte di bambino in te, in me, pur essendo sessantenne, settantenne? O c'è una parte nella mia mente dove siamo rimasti bambini, dove siamo rimasti carnali e quindi abbiamo bisogno di accorgercene? Abbiamo bisogno di accorgerci delle inimicizie, abbiamo bisogno di accorgerci delle discordie, abbiamo bisogno di accorgerci delle gelosie, ire, contese, divisioni, sette, caratteristiche dei bambini. E io so che nel processo di guarigione che Dio sta facendo nella tua vita, non può portarti allo stadio di persona grande se prima non ti accorgi di essere un bambino. Non ti può fare superare le classi di bambino, cioè le classi di adulto, se non hai superato le classi da bambino. E abbiamo bisogno di accorgerci di essere bambini, e dopo che ce ne accorgiamo, abbiamo bisogno di desiderare di crescere. Invidia, ubriachezze e altre simili cose, diciamo. C'è una dimensione della tua vita che vuole rimanere bambina, che vuole rimanere carnale. E magari dici: Dio, voglio crescere, voglio crescere! E Dio, sapete cosa fa? Quando dite così, vi mette di fronte agli esami, alla prova. Qual è l'esame? Situazioni dove il bambino che è in voi o il carnale che è in voi può venire fuori alla grande. E allora lì dici: mamma mia, ma sono così? E il Signore dice: no, peggio. E allora dice: ma allora non ce la posso fare? E il Signore dice: no, caro mio, perché quelle sono le tue risorse, quelli sono i tuoi limiti che ora stanno venendo fuori perché io sto facendo cadere le tue maschere, io sto facendo cadere le tue difese, non potrai più nascondere la tua amarezza, non potrai nascondere più la tua ira, verrà fuori, non sopporterai nessuno. Ma come? Quello era sempre che sopportava tutti. Non era vero, non è vero. Nel profondo di ogni cristiano che inizia un cammino vero c'è un bambino e dobbiamo scoprirlo. Dobbiamo vedere che ce la facciamo addosso, come i bambini. Dobbiamo vedere queste cose. Però quando le abbiamo viste, non siamo arrivati all'obiettivo, è un passo. E io so che questa mattina alcuni hanno bisogno di vedere il loro stato di bambini in senso spirituale, hanno bisogno di accorgerci che queste tendenze della carne hanno operato nella loro mente anche quando loro non se ne accorgevano, anche quando loro dovevano portare un'immagine rispettabile, dicevano: no, io non è vero che sono un polemico, non è vero che sei un polemico. Dio te lo farà vedere quale potenza di polemica c'hai dentro.
E a quel punto, dopo aver scoperto il bambino che c'è in te, il bambino che c'è in me, dopo aver capito che questo essere bambino non ci permette di crescere, ci condiziona, ci impedisce di capire quando una cosa è buona e quando è una cosa cattiva. Perché? Perché distorce le nostre percezioni. Quando una persona è ferita, cosa fa? Vede sempre altri che lo vogliono ferire. E così via. I nostri problemi da bambini ci impediranno di entrare in un progetto più chiaro, da volontà di Dio. Ci bloccheranno, non capiremo niente. Prenderemo una direzione e poi scopriremo un'altra cosa completamente. Ma perché? Perché non siamo ancora entrati nella benedizione della crescita. Cristo
ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministerio e della edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più come bambini, ancora una volta, sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma seguendo la verità dell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Ancora una volta il progetto di Dio che si esprime non soltanto attraverso la sua parola, ma si esprime attraverso i ministeri. Ma in un senso più ampio, voglio dire che si esprime attraverso i genitori, attraverso qualcuno che si prende la responsabilità di farti crescere, attraverso qualcuno che si prende la responsabilità di correggerti, attraverso qualcuno che da parte di Dio, perché i ministri del nuovo patto, ricordatevelo, sono ministri non di lettera ma di spirito, perché e Dio ci dà la capacità di essere ministri di un nuovo patto, dice l'Apostolo Paolo, è Dio che ci dà la capacità di essere responsabili di un nuovo patto, genitori di un nuovo patto, leader di un nuovo patto, non di lettera ma di spirito. Ma questa capacità è importante che venga espressa. Perché? Perché non siate sballottati. Perché ognuno di noi può essere sballottato e può essere sballottato non soltanto da una falsa dottrina. Voi scoprirete spesso, non possiamo dissertare questa mattina, ma che la falsa dottrina ha un potere grande perché? Perché nella persona non c'è una guarigione in certe aree della sua mente. Perché la falsa dottrina spesso serve a mascherare. Spesso serve a coprire, spesso serve a anestetizzare quello che è un comportamento sbagliato interno. Per cui, nel momento in cui Dio ci aiuta a guarire, a crescere interiormente, veniamo liberati pure dalla potenza della falsa dottrina. La falsa dottrina ha una presa così forte perché ancora tante volte siamo carnali e quindi abbiamo bisogno di cose carnali. Ma io so che se tu lascerai operare il Signore nella tua vita, se io lascerò operare il Signore che mi sta dicendo non essere più un bambino. Quando eri bambino parlavi da bambino, pensavi da bambino, ragionavi da bambino. E noi possiamo aggiungere, sbagliavi da bambino, cadevi, ti facevi male da bambino. facevi tante cose irrazionali da bambino,
ma quando sei diventato uomo. E questa mattina il Signore sta chiamando tutti quanti, ma alcuni in particolare di noi, a smettere le cose da bambino, cioè a lasciarsi dietro le cose da bambino. E abbiamo visto che le cose da bambino sono quelle che abbiamo citato in Galati. Non significa che devi lasciare il tuo gioco, non lo so, il tuo trenino elettrico che ti è piaciuto tanto, quindi quello era un gioco da bambino, ora ti prendi un gioco più grande. Non riguarda questo. Ma significa che hai bisogno di smettere, di lasciare quegli abiti, quei vestiti che secondo te erano normali, ma erano normali e naturali fino a che eri un bambino. Era normale e naturale che tu potessi essere guidato dal risentimento, guidato dall'amarezza. Il bambino spirituale è guidato dall'amarezza. È normale che tu potevi essere dominato o schiavizzato dalla pornografia, ma il bambino è normale che possa non dominare l'impurità, ma poi viene chiamato a vincere. C'è un processo, c'è una chiamata, per cui abbiamo bisogno di smettere le cose da bambino e prendere realmente le cose da adulti in senso spirituale. Ci alziamo in piedi. Perciò, conclude Giacomo, capitolo 1, verso 21, deposta ogni impurità e residuo di malizia, ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi e che può salvare le anime vostre. Deposto ogni impurità e residui di malizia. Ce ne abbiamo residui? Residui? Abbiamo bisogno intanto di vederli, fratelli. Io mi spavento di quelle persone che non vedono i residui. Io mi spavento di quelle persone che non vedono le loro soffitte. Io mi spavento di chi sembra diventato grande senza essere passato mai attraverso lo stadio di bambino. Io non ho incontrato mai un bambino che mi dica: io non me la sono fatta mai addosso. Voi l'avete incontrato? No, non esiste un bambino. Non c'è nessuno che è nato col controllo degli sfinteri. Eppure certi cristiani sembrano nati così, col controllo già degli sfinteri carnali. Non è possibile. Se tu sei un bambino, se tu sei un cristiano, hai bisogno di accorgerti che non puoi controllare certe aree. Hai bisogno di accorgerti che ci sono tutte queste cose da bambino in te. Hai bisogno di vederle chiaramente. Hai bisogno di accorgertene in maniera chiara, ma non fermarti lì. Dopo che te ne sei accorto, non dire: non ci posso fare niente, non dire: più forte di me, non dire: sono fatto così, non autocommiserarti, non entrare in uno stato depressivo perché dici: sono bambino, voglio crescere ma non ci riesco, vorrei ma non riesco. No, dopo che ti sei accorto di essere bambino, dopo che ti sei accorto che vorresti sempre qualcuno che ti cambiasse il pannolino, lì ascolta la voce di Dio che ti dice: io ti sto chiamando a crescere. Ti sto chiamando a diventare papà, mamma, non soltanto dandoti un compagno, una compagna con cui potrai avere dei figli, ma sto chiamandoti a diventare una donna, un uomo maturo, che non fa più il bambino, che non batte i piedi più o meno cosciamente, che non fa chissà che, non perché non lo può fare, ma perché è chiamato a qualcosa di più bello, di più grande. Ecco perché deposta. E c'è un bisogno che questa mattina decidiamo di deporre l'impurità. L'impurità non se ne andrà se non decidiamo di deporla. Così qualunque caratteristica del bambino che c'è in te non se ne andrà se non decidi di deporla. La parte prima è deporla, La seconda parte, accogliete, ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi. Cos'è la parola che è stata piantata in voi, fratelli? È la vita di Cristo. È il carattere di Cristo. Sono i sentimenti di Cristo. Sono stati piantati in te. In te polemico, in te aggressivo, in te amareggiato, in te con una mente che non ti puoi liberare dall'impurità. Dio ha già piantato la purezza. Dio ha già piantato la libertà. Dio ha già piantato la vera pace. Ma tu devi decidere di deporre l'atteggiamento di bambino e rivestire, accogliere la parola che è stata piantata in te, riceverla con mansuetudine, che significa non riceverla per forza. Nessuno ti può costringere a crescere, neanche Dio. Ecco perché ci deve essere la tua collaborazione, ci deve essere il ricevere questa sua volontà di crescita per la tua vita con mansuetudine, con dolcezza. Io lo ricevo, ricevo Signore, ricevo questa vita nuova, ricevo queste potenze nuove che possono salvare, che possono guarire, che possono cambiare il bambino che c'è in me, il bambino che c'è in te, bambino di 50 anni, di 60 anni, non ha importanza, solamente questo processo permetterà a Dio di portarti allo stadio di uomo fatto, ti permetterà a Dio di portarti a un'esperienza maggiore, permetterà a Dio a farti mangiare dei bistecconi in senso spirituale, a mangiare qualche cosa mentre gli altri continueranno sempre con cioccolatini, con... tu sarai lì e mangerai un cibo solido, e mentre mangi questo cibo solido si esprimerà sempre di più Cristo nella tua vita, si esprimerà l'amore, la pace, la sapienza, il discernimento, saprai sempre dove andare, saprai come consigliare gli altri, saprai veramente la strada da prendere in ogni momento. Perché? Perché stai cominciando a crescere, non sei più un bambino. Non entrerai in certe trappole che costringeranno poi Dio a dover fare dei circuiti di recupero. Tante volte noi facciamo tante traverse, tanti giri, Dio ha una via dritta, ma noi prendiamo tutte le traverse più strane. Crescendo questa mattina, decidendo di crescere, potrai arrivare al centro, centro. Siamo partiti da questo desiderio, promossi in serie A. Sarai promosso in serie A, amico di Dio, al centro della volontà di Dio. Vogliamo pregare insieme questa mattina e voglio chiederti nel tuo intimo di decidere se stare ancora da bambino o se andare in serie A, che poi la parola che sintetizza tutto è amore, agape, amore di Dio. Questo è per gli uomini e per le donne fatte, l'amore di Dio. Vuoi raggiungerlo? Allora lascia che lo Spirito Santo ti aiuti a deporre quello che devi deporre e accogli quello che devi accogliere per la grazia, per la potenza di Dio, che è benedetto in eterno. Amen. Signore, grazie perché ancora ci vuoi promuovere. Grazie, Signore, perché alcuni di noi, Signore, sono a uno stadio naturale di bambini e Tu ancora li compatisci e ancora Tu sai che non possono vincere certe battaglie. Ma io Ti prego per quelli di noi che ancora potrebbero essere già più avanti, Signore, potrebbero già avere superato certe fasi e invece vogliono essere ancora bambini. Io Ti prego per tutti quelli che ancora se ne stanno nelle loro culle, se ne stanno ancora attaccati alle loro cose carnali, Signore. Io Ti prego che ci venga un desiderio nuovo di crescere, di essere liberati, di non essere più cristiani carnali, ma di essere portati dal tuo spirito, portati dai tuoi carismi, dai tuoi ministeri, alla statura di uomini fatti all'altezza di Cristo. E questo è il desiderio della mia vita, Signore. E questo, anche se per la nostra carne non sarà piacevole, ma sarà una grande vittoria. E impareremo ad amare, e impareremo ad esprimere il tuo amore, e impareremo a vincere con il tuo amore ogni esame, superare ogni difficoltà nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Dio vi benedica.